più volte vi ho anticipato il tema di questa settimana di lezione, perché è un tema estremamente importante. Noi abbiamo visto finora diverse linee di sviluppo della comunità europea. C'è una apposita cronologia che vi ho messa in rete, in cui si vede lo sviluppo storico della comunità sotto il profilo dei trattati, i trattati che si succedono da quello di Roma a quello che sta discutendo e approvando in questo triennio, 2004-2006, la Costituzione della dell'Unione Europea. E questo è un primo filone di sviluppo. Diciamo che è il filone di sviluppo più lento, quello che dà sempre luogo a maggiori manifestazioni di delusione. Dal 1956 a oggi, ogni volta che la comunità ha fatto un nuovo passo nell'evoluzione dei trattati, il commento generale è stato: beh, tutto qua, non si poteva fare di più, la comunità non riesce a essere un colosso politico, è solo un colosso economico, questo trattato non ha anima e così via. Notate che questo è inserito tutto, tutte le volte. Dal Trattato di Roma in poi, Trattato di Roma compreso, tutte le volte il coro generale è stato poche delusioni. Addirittura l'atto unico, l'Italia l'ha ratificato con un anno di ritardo in segno di proteste, in quanto sembrava troppo poco. Il Trattato di Maastricht è sembrato, istituito l'Unione Europea, è sembrato un intollerabile compromesso. Un tentativo sbagliato, questa costruzione di divenca dell'Unione Europea, questo tempio greco che non ha precedenti nella storia dell'arte e così via. E subito dopo è intervenuto il trattato di Amsterdam per dare un assestamento e poi il trattato di Nizza per cercare di fare qualcosa di più, ma Nizza si è fatto un trattato da cui è stata esclusa la parte sui diritti. Tanto è vero che la parte dei diritti, la cosiddetta carta dei diritti, non è stata inserita nel trattato, ma è stata solo proclamata, ma non è un atto giuridico. E se sentite il dibattito attuale sulla Costituzione Europea, dentro c'è di tutto. Il commento generale è che è una delusione, che non è una vera definizione, che non si modificano le cose, eccetera. Poi ci sono tutti i fiorellini più o meno interessanti, più o meno divertenti, perché non avrebbe un'anima, perché non c'è la radice cristiana, non c'è il popolo e quindi non c'è la partecipazione democratica e così via. Personalmente sono infastidito da tutte queste discussioni. Infastidito perché è chiaro che questi trattati non sono le costituzioni della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese, cioè, lanciato un'immagine della Costituzione, che è un'immagine una della Costituzione, cioè la Costituzione come un atto di rifondazione di una comunità politica. E questo, bene o male, è il nostro concetto di Costituzione, per cui le nostre Costituzioni sono tutte nate sulle barricate, sono state degli urli di battaglia, hanno comportato uno spargimento di sangue più o meno rilevante, una guerra civile più o meno fastidiosa e dopodiché la rifondazione di una comunità sulla base della Costituzione. Questo è un concetto romantico, diciamo, che abbiamo ereditato dalla Rivoluzione francese, dai moti del 30, dai moti del 48, che è successo il 48 in Europa, dalla guerra mondiale, prima guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale, dalle varie cadute di regime, a pensare da quello della Francia ai regimi fascisti e poi infine al crollo del muro di Berlino. Tutto questo è un'idea di qualcosa che potenzialmente si sgretola a colpi di baionetta, a colpi di cannone, per morti popolari o con la rivoluzione, e si ricostruisce più o meno cruentemente la nuova comunità. Ma questo è un modello di Costituzione, non è detto che questo sia l'unico modello di Costituzione. Capite? E allora questa idea che noi abbiamo, per cui la comunità politica comunque deve avere le forme statali, statuali, sia pure federali ma statuali, e che lo Stato si fondi su questo tipo di costituzione è uno schema attraverso cui leggiamo gli eventi, e gli eventi ci tengono le forme. Certo che avere un'assemblea di presidenti di consigli di vari stati che parlano svariate lingue e che non riescono ad andare al di là da un trattato internazionale, forse sarà deludente. Quello che nessuno fa è cercare di capire che cosa c'è scritto dentro. E allora noi abbiamo avuto una successione di atti abbastanza confusi, indubbiamente, tutti dei grandi compromessi tra spinte e controspinte, ma a seguito dei quali sono successi miracoli dal punto di vista della costruzione di un ordinamento giuridico. E questa doppia visione è una cosa che certe volte dà l'idea della di fronte due sistemi diversi. Un sistema politico visto dall'esterno, il sistema dei trattati, che ha una sua evoluzione lenta e poi è accompagnato da invece una cosa più distorta, che è un allargamento geografico. Che è un secondo grande motore, l'allargamento geografico che ha portato la comunità europea da essere una piccola entità fino a diventare un colosso economico che finanzia Stati Uniti e Russia sommati come dimensione della realtà. La seconda moneta del mondo, che ha ormai un regime di concorrenzialità col dollaro, tanto è vero che questo è uno dei fattori di grossa tensione con gli Stati Uniti. E allora, questa è una vistosa contrapposizione, no? È un fattore, come dire, di confronto e di commento molto superficiale, che porta molto a dire c'è un allargamento geografico enorme che dà da luogo a una realtà politica estremamente importante ma estremamente difficile da governare. Si parla di 25 paesi, di svariate lingue, di differenziali economici piuttosto vistosi. I trattati non si sono adeguati e non hanno dato una organizzazione adeguata, come se questa organizzazione adeguata fosse nota, come se noi avessimo da qualche parte delle nostre biblioteche o delle nostre banche dati un modello di organizzazione efficiente di un sistema del genere, ma non c'è. Non esiste al mondo nessun'altra esperienza storica di questo tipo, se non forse l'impero romano. Ma l'impero romano, come dire, è una realtà un po' distante, con cui è difficile fare i conti e assumere dei modelli. Per cui, questa è una realtà politica viene costruita in via del tutto sperimentale. Ed è un miracolo tra i segni antichi da questo punto di vista. Altro che delusione. Ogni volta che si fa un passo avanti è un miracolo che si raggiunga un accordo e non è per niente scontato. Cioè che la comunità europea vada avanti in questa maniera e raggiunga il trattato costituzionale, cioè raggiunga il 2006 con la ratifica delle trattati da parte di tutti i 25 stati, è tutt'altro che scontato. E non è affatto detto che la comunità europea resti in piedi. Non è affatto detto. Quello che è successo nel frattempo è invece un rafforzamento della comunità sotto il profilo dell'ordinamento giuridico. Sto parlando di due cose diverse. Uno è le materie. Madonna, la mia ortogonalità oggi proprio. Vabbè, lasciamo stare. Delle competenze. Sono aumentate in maniera enorme delle competenze della comunità, che una delle cose interessanti del trattato costituzionale è che il trattato costituzionale apparentemente non modifica le competenze della comunità europea, o dell'Unione Europea come si chiamerà, ma in realtà ne cambia completamente il senso. Ne cambia il senso perché la comunità economica europea, che lungo la sua storia ha dimenticato la economica, è diventata la comunità, non più le comunità economiche europee, è stata la comunità europea, e poi si è inventata questa secondo piano che è l'Unione Europea e che diventerà l'Unione Europea, improvvisamente nel nuovo trattato ha perso uno dei suoi elementi che hanno connotato il DNA, qualsiasi priorità del mercato e dell'economia. E questa è una svolta dalla difficile previsione quanto alle conseguenze. Perché finora la comunità, e lo vedremo in questi giorni, ha sempre lavorato sull'idea di essere una comunità economica, anche quando ha perso l'economico, è rimasta rivolta essenzialmente al governo del mercato. E questo è stato una delle poche effettive e intelligenti critiche che si è fatta la comunità. La comunità europea sta diventando un sistema che ingloba gli stati, ma in realtà non c'è la visione generale che hanno gli stati. Non sei un ente interamente politico. Tu sei un ente essenzialmente economico e che fai politica ideologicamente orientata. Questa è una critica che non è sbagliata. Ideologicamente è orientata perché? Perché la comunità che ha fatto del mercato il suo obiettivo, il suo vangelo, la sua unica giustificazione, ha assunto come unica ottica la logica del mercato. E la logica del mercato non è una logica politicamente neutra, è una logica che sposta le scelte politiche sul sistema economico e di famiglia del sistema economico quali sono i passi che vanno fatti. Per cui quando si parla di servizi pubblici la comunità non li vede sotto il profilo del benessere dei cittadini, ma li vede sotto il profilo della gestione di un pezzo di economia, della gestione nel mercato dei servizi pubblici. E questa è indubbiamente una critica penetrante, una critica che va a colpire quelle cose. E questa critica, guarda caso, nel nuovo trattato ha una svolta. Comunque le competenze in questo lungo periodo si sono estese, ma si è estesa anche, come dire, la quantità di norme. La quantità dell'ordinamento comunitario è diventata gigantesca rispetto alle previsioni. Ma l'altro sviluppo è sulla qualità. È di questo che vi voglio oggi parlare. Sulla qualità dell'ordinamento comunitario. E guardate che le due cose sono andate in parallelo. Man mano aumentava la quantità di norme, si è radicata la qualità dell'ordinamento, la sua pregnanza, la sua presa e la sua effettività. Questa è diventata imprevedibile, la capacità di produrre effetti e di tenere l'efficacia e l'effettività delle proprie norme. Da questo punto di vista, ovviamente abbiamo avuto protagonisti diversi. I trattati sono stati sviluppati dagli Stati. L'allargamento geografico è stato prodotto dagli Stati e dagli organi della comunità che hanno preparato il tutto. La quantità della normativa è opera degli organi politici della comunità europea. Il suo radicamento è invece opera della Corte di giustizia. E questo radicamento è compiuto, diciamo, in un arco di anni che non è più lungo del decennio, del primo decennio, più o meno in questo periodo, si è prodotto un'enorme quantità di leggi e la produzione di sentenze storiche che hanno dato un volto, una fisionomia alla qualità dell'ordinamento comunitario. Guardate un po' come singolare questa cosa, presa dall'esterno. Eh? Il 1966 non è un anno a caso. Il 1966 è l'anno del compromesso di Lussemburgo. È la fine del periodo transitorio. La prima fase della comunità, primo decennio, termina nel 76. Termina nel 78 veramente, la prima fase del mercato, ma gli obiettivi sono già realizzati nel 76-77. Incredibilmente la comunità riesce a raggiungere gli obiettivi della prima fase dell'organizzazione del mercato interno con 2 anni di anticipo rispetto alla scadenza. Nel frattempo la comunità si paralizza. Questa è la cosa che i critici della comunità dovrebbero riuscire a capire e spiegare. È una cosa veramente sorprendente. Pensate che per questo primo decennio la comunità era vincolata all'unanimità e, lavorando all'unanimità, hanno realizzato gli obiettivi del mercato con 2 anni di anticipo. Nel sesto periodo, la Francia, quel governo De Gaulle, ha praticamente quegli anni lì, il regime di De Gaulle, mette tutti gli ostacoli possibili nella realizzazione di un ulteriore step politico della comunità, in base al principio che la comunità europea è la comunità degli stati nazionali. E cosa c'è dietro l'idea della comunità come comunità di stati nazionali? C'è l'idea che gli stati sono sovrani e che la comunità europea altro non è che un'organizzazione internazionale, una zona di libero scambio, una delle tante organizzazioni internazionali, forse più intensa, ma non si esce dallo schema della dimensione 1, non è qualcosa che può toccare la sovranità degli stati. E per realizzare questa divisione della comunità si realizza un passo importante, cioè il veto a modificare tecnica di decisione. La Francia impone il diritto di veto in capo a tutti gli stati in modo che la comunità non possa passare, come previsto dal trattato, a un sistema di decisione a maggioranza. Naturalmente questo significherebbe, guardando da questo prisma, da questo angolo visivo, significherebbe una curva discendente della comunità, no? Una comunità che curiosamente non riesce a fare il suo step politico verso una maggiore integrazione politica e si paralizza legato al principio di unanimità. Ma nello stesso tempo, invece, queste due dimensioni dell'ordinamento giuridico, quella della produzione quantitativa e quello del radicamento qualitativo, hanno un boom incredibile. Sono due realtà che viaggiano su piani diversi. Nonostante il principio di unanimità, la normativa comunitaria esplode e continua a esplodere, nel senso che noi abbiamo una curva di questo tipo, dove questo può essere il 1970 e questo può essere il 1980, nel senso che abbiamo una curva di sviluppo quantitativo della normativa comunitaria che è impressionante proprio in quegli anni. L'atto unico non fa che registrare cose già avvenute. L'atto unico riconosce ufficialmente la comunità una serie di competenze in materia di ambiente, politica sociale, eccetera, ricerca, che erano competenze che in qualche modo già la comunità si era presa, spazi che aveva occupato. pur lavorando sempre col principio dell'unità. Ecco, questi che se si mette d'accordo non ci sono più limiti autoimposti. I limiti autoimposti funzionano come limiti se qualcuno non è d'accordo. E quindi dice, no, voi non potete farlo perché lì non c'è competenza della comunità, ma se sono tutti d'accordo a svolgere una certa attività normativa, non c'è nessun trattato che limiti la volontà degli Stati membri. E gli organi degli Stati membri, lavorando all'unità, hanno sfondato i limiti del passato. Ma questo ve l'ho già raccontato. Quello che invece vi devo ancora raccontare è che la parte più interessante è lo sviluppo quantitativo della comunità, che è fatto a colpi di sentenze. E di questo che oggi cominciamo a parlare. Cominciamo a parlare sulla base di alcune sentenze storiche della Corte, quelle che vengono sempre portate all'inizio di tutti i manuali della Corte di giurisprudenza, eccetera. Questa è la mitica Bank and Law, la mia pronuncia olandese non è credo, molto affidabile. Si vede? Si vede tantissimo. Comunque sono già in rete anche queste. Ho creato nella parte vuota che era scritta documentazione, non c'era niente, e ci ho messo dentro i link delle varie sentenze. Allora, 1962. È citato come si suole citare della giurisprudenza della Corte. Causa numero 26 del 72, che è l'iscrizione al ruolo della causa. Non è che sia un caso particolarmente importante, ma questa è la regola. La regola della giurisprudenza mondiale è che sui problemi molto difficili difficilmente ci sono delle sentenze coraggiose sotto il profilo, diciamo, della teoria generale. Il caso difficile è bisogna concentrarsi su delle case. Invece le sentenze apparentemente su cose un po' stupide sono quelle che creano le grandi svolte teoriche. Ricordate che nel manuale di diritto costituzionale c'è una finestra sulla famosa sentenza del 1803 degli Stati Uniti in cui la Corte per la prima volta afferma esplicitamente di avere sindacato sulla legittimità delle leggi. Prima volta nel mondo che un giudice dice io posso sindacare la volontà del sovrano, dove il sovrano è il Parlamento e il Presidente, il sovrano politico. Ed era nato da un caso modestissimo, anche un po', come dire, anche non molto elegante. Un caso di nomine politiche. Qui non c'è niente di scandaloso, qui semplicemente l'Olanda aveva riclassificato le merci. E come effetto di questa riclassificazione delle merci risultava che una certa sostanza chimica che veniva prodotta in Germania e importata in Olanda aveva avuto un aumento di latte. Siamo nella fase 62, nella fase iniziale del mercato, e in questa fase i latti non dovevano essere aumentati, ma invece dovevano essere ridotti. E allora si rivolge la ditta danneggiata in via pregiudiziale, cioè attraverso un procedimento incardinato di fronte a un organo giurisdizionale olandese, si rivolge alla Corte di Giustizia. Come si rivolge alla Corte di Giustizia? La Corte di Giustizia ha competenze a interpretare il trattato e il diritto comunitario. Questa è una competenza che sta in capo, in via esclusiva, alla Corte di Giustizia. Questo vuol dire che tutti gli organi giudiziari degli Stati membri che hanno problemi di interpretazione del diritto comunitario devono o possono rivolgersi alla Corte di Giustizia. Devono o possono dipende da questa circostanza se il giudice interno sia o meno un giudice di ultima istanza. Il giudice di ultima istanza è il giudice le cui sentenze non possono più essere appellate. E allora l'articolo 177 nella vecchia numerazione del 157, ma poi non è cambiato, prevedeva che il giudice nazionale, dottor Battestini, se è giudice in ultima istanza deve, se è invece giudice non di ultima istanza può, sollevare con ordinanza una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia. La questione pregiudiziale può guardare o la validità o l'interpretazione. Ossia, può impugnare norme comunitarie denunciandone l'invalidità, per esempio un regolamento che va contro il trattato, oppure può sollevare questioni che riguardano l'interpretazione del trattato, che in sostanza dal punto di vista processuale è un canale parallelo e analogo all'eccezione di incostituzionalità. Il giudice, nel corso di un giudizio, si trova a dover applicare una norma comunitaria, non sapendo che significato dare esattamente quella norma comunitaria, non sapendo come va interpretato, deve sospendere il giudizio. Deve sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte di Giustizia. Se un giudice di primo o secondo grado non ha importanza, non è tenuto a sollevare la questione, per esempio il fatto che la sua sentenza, se si basa sull'interpretazione erronea del diritto comunitario, può essere impugnata di fronte alla Corte d'Appello o alla Cassazione. Ma invece se è un giudice di ultimo grado, è tenuto a sollevare la questione, perché questo è un'esplicita volontà del trattato, ed è un'esplicita volontà del trattato che sta in coerenza con la tradizione del diritto internazionale, pensate un po'. Nel diritto internazionale c'è sempre il problema di dare un'interpretazione ai trattati, e per evitare che gli stati litighino sull'interpretazione dei trattati, istituisce quasi sempre un organo arbitrale, una corte o qualcosa del genere, che ha una composizione tecnica e imparziale, e a cui gli stati possono rivolgersi per andare per chiedere l'interpretazione del trattato. Quando gli stati litighino sull'interpretazione del trattato, si rivolgono a questo organo di tipo giurisdizionale per chiedere qual è l'interpretazione corretta del trattato. La stessa cosa è filtrata nel Trattato di Roma, che ha dato il monopolio dell'interpretazione alla Corte di Giustizia, dicendo qualsiasi questione venga sollevata nei paesi della comunità sull'interpretazione del trattato non può essere risolta a livello periferico, in modo che gli italiani danno un'interpretazione, gli olandesi un'altra e così via, ma deve essere concentrata nella Corte di Giustizia. Capite? Capite che questa è una cosa un po' strana, perché i giudici di solito non ci si rivolge a loro chiedendo un'interpretazione, scusi, che cosa vuol dire questa norma? I giudici non sono consulenti, i giudici si occupano di applicare le norme, interpretano e applicano le norme. Il compito dei giudici è applicare il diritto in via obiettiva e di conseguenza di interpretare le norme. Il nostro ministro della giustizia è convinto che i giudici possono interpretare e applicare solo il diritto, anche se il gran giudice doveva tenersi di interpretare il diritto. Lo applica. È una moderna concezione del diritto che risale intorno al 1750, ma nel 1751 già era stata disattesa. Allora, quindi abbiamo una strana situazione di un giudice che ovviamente svolge delle funzioni tipicamente giudicanti quando si occupa della validità, viene impugnata la norma, il giudice la dichiara illegittima per violazione della norma superiore, ma può essere ammesso anche semplicemente per chiedergli un'interpretazione, e questa è una cosa molto singolare. E quasi di corrompere la fisionomia di giudice, da un certo punto di vista. Notate che la Corte di Giustizia, di questo non vi ho ancora parlato, ve ne parlerà Moracetti, la Corte di Giustizia è formata col solito sistema intergovernativo, nel senso che i giudici per combinazione sono dello stesso numero di quanti sono gli stati membri, e vengono designati dal di comune accordo dal Consiglio dei Ministri dagli stati membri, esattamente come si fonda la Commissione. Per cui non sono dei giudici imparziali, sono dei giudici arbitrari, che è una cosa diversa. Non vanno a comporre la Corte di Giustizia per una nomina non politica, sono scelti dalle parti contraenti proprio con la logica tipica degli organismi giudicanti dell'organizzazione internazionale, che è quella arbitrale. Come si fa un collegio arbitrale? Il collegio arbitrale si fa così, sono due parti che fanno un compromesso, una clausola compromissoria di un contratto, e qui dicono, in caso di vita ci rivolgiamo a un giudice arbitrale fatto da un giudice che nomino io, un giudice che nomini tu, e poi loro due d'accordo si mettono e nominano il terzo giudice che è il presidente del collegio, oppure questo è il presidente del tribunale di eccetera. Ma nella composizione dell'organo arbitrale la terzietà del giudice fuma nel senso che gli arbitri sono in larga parte rappresentanti delle parti, e infatti i collegi arbitrali poi hanno un funzionamento un po' diverso dai giudici, perché tendono ad assicurare più il compromesso che l'applicazione coerente della legge. L'età della Corte di Giustizia nasce nella logica arbitrale, ma poi per la sua stessa funzione istituzionale la Corte di Giustizia si comporta esattamente come un giudice, staccato dagli interessi degli stati. Ed è un giudice che dà un'interpretazione obiettiva a chi? Ai giudici. Ed si crea un meccanismo che ha avuto una potenzialità di conseguenze assolutamente inimmaginabile, un meccanismo diretto che collega i giudici nazionali alla Corte di Giustizia, saltando completamente le mediazioni nazionali. La Corte di Giustizia è come se fosse una Corte costituzionale di un sistema giuridico dove i giudici di merito sono i giudici nazionali. C'è una perfetta simmetria. Il giudice va alla Corte costituzionale o va alla Corte di Giustizia esattamente con la stessa tecnologia e nella stessa posizione. Sezione pregiudiziale, sospensione del giudizio, ovviamente, o da uno o dall'altro, come vedremo che tutte le volte interferiscono le due cose, e diventa il giudice di base di entrambi i sistemi. Sono due sistemi diversi. Uno sistema nazionale, dove il giudice nazionale ha sopra di sé la Corte costituzionale, l'altro sistema comunitario, dove il giudice nazionale ha sopra di sé la Corte di giustizia. Questo crea un'incredibile osmosi del sistema giudiziario, i cui effetti oggi li vediamo, ma all'inizio erano assolutamente non prevedibili.